Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Continuiamo la lettura, non so come si può dire, lettura un po' più ampliata del Credo. Siamo arrivati a questo punto. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. È bello leggere queste parole proprio in questi giorni in cui è imminente la festa del Natale. Nelle sette righe precedenti, che riguardano sempre il Figlio, abbiamo espresso la nostra fede nella divinità del Figlio. Ricordate, Dio da Dio, luce da luce, la sua uguaglianza col Padre, pur nella distinzione generato, non creato, e la sua eternità, e anche il suo essere, la sostanza. Era tutte affermazioni necessarie per dire la verità, dire le cose come stanno, ma anche per difenderci da eresie più o meno palesi, più o meno ricorrenti lungo i secoli. Prima eresia molto forte che si è diffusa molto perché rendeva tutto più facile e rendeva anche il comportamento dell'uomo molto più libero, l'arianesimo, eresia più esplicita. Cosa diceva l'arianesimo? Che Gesù è solo uomo, che non è Dio. Per questo si è diffuso così tanto il credo nell'affermare la divinità del Figlio. Se il Figlio fosse solo uomo, ci sarebbero tante di quelle conseguenze. Anzitutto si potrebbe arrivare a giudicarlo, a metterlo sotto i criteri della nostra intelligenza. Se non è Dio, noi possiamo essere intelligenti quanto Lui. E quindi possiamo dire qui hai fatto bene, qui hai fatto male, se fosse solo uomo. Lo potremmo o potrebbe essere messo sullo stesso piano di Confucio, di Buddha, di Maometto, di altri che si vantano di essere o di cui i popoli si vantano che sono sapienti o che sono grandi, eccetera. E magari sullo stesso piano anche di altri che sono presenti adesso nel mondo o che devono ancora arrivare. Ma ancora, se fosse solo uomo, la sua morte sarebbe la morte di un uomo. Quindi non sarebbe redentrice. Se fosse solo uomo, il valore dei sacramenti, per esempio dell'Eucarestia, che valore sarebbe? Molto povero, solo un ricordo. Sarebbe un valore minimo o nullo. Però ci sono state lungo i secoli, e ci sono, e ci saranno, e ritorneranno ancora anche altre. È uomo sì, ma è... oppure noi diciamo vero Dio, vero uomo. Un'altra eresia diceva è solo Dio, e la sua umanità, l'umanità di Gesù, è solo apparente. Questa era un'altra eresia. Quindi la sua nascita, un'apparenza, la sua passione, la sua morte, la sua risurrezione, tutto un'apparenza. Se fosse così, Dio sarebbe un commediante, sarebbe ipocrita, menzognero, se fosse solo Dio e non uomo, se la sua umanità fosse apparente. Quindi anche il nostro vivere a questo mondo, la nostra vita nella carne, quella che viviamo, non avrebbe nessun valore, se non è accompagnata da Lui. Se Lui è solo Dio e non è uomo, anche il suo essere Dio con noi diventa un'apparenza. Quindi anche noi ci sentiamo abbandonati. Sarebbe come dire che noi possiamo seguire tutti i nostri istinti, i nostri egoismi, perché anche la nostra umanità è un'apparenza, è apparente. Per noi uomini e per la nostra salvezza, ecco, diciamo, discese dal cielo. Per noi uomini, perché Dio si muove? Perché Dio opera? A chi pensa Dio nella sua eternità? Per noi uomini e per la nostra salvezza. Lo scopo di Dio è amore, siccome Dio è amore, tutto quello che fa, tutti i motivi, tutte le ragioni per cui si muove è sempre amore. Amore a chi? Per noi uomini e per la nostra salvezza. Quindi vuol dire che noi crediamo che abbiamo bisogno di salvezza, quindi che siamo fuori, che siamo senza salvezza e abbiamo bisogno. Cosa vuol dire che siamo senza salvezza? Che siamo perduti. Lui si muove, Lui viene perché noi siamo perduti. Lo dice anche Gesù nel Vangelo di Giovanni, quando parla nel discorso con Nicodemo, Giovanni 3, da 17 in poi. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. È già condannato. Il mondo è immerso nel peccato. Ha bisogno quindi di salvezza, per noi uomini e per la nostra salvezza. Che significa questo? Che agli occhi di Dio noi abbiamo un gran valore, perché si muove per noi. Noi siamo solo uomini, per giunta peccatori, e Dio si muove per noi. Perciò la vita dell'uomo vale moltissimo. Se la vita dell'uomo vale l'impegno di Dio per lui, la vita dell'uomo vale. È per questo che nei paesi cristiani, pian piano, siamo arrivati ad eliminare persino la pena di morte. È per questo che nei paesi cristiani la vita di chiunque ha un grande valore. E perché questo non è condiviso dagli altri popoli? Perché la vita umana è così, come dire, presa allegramente e si fanno fuori, si uccidono con tranquillità folle intere o popoli interi? Perché la vita non la si vede dalla parte di Dio, la si vede solo dalla parte dell'uomo egoista. Ma chi non vede che Dio si è impegnato per l'uomo e per l'uomo peccatore, non possiamo pretendere che la veda come la vediamo noi, che questo lo sappiamo e ci è stato trasmesso ed è dentro la nostra cultura. Non è solo una convinzione che ci siamo fatti noi adesso, dall'anno scorso a quest'anno, ma è dentro tutta la base, tutta la nostra cultura, che da secoli e secoli si è nutrita del Vangelo si è nutrita di questa fede per noi uomini e per la nostra salvezza. Chi non ha questo credo, anche quelli che credono che Dio è creatore, ma non vedono che Lui si è impegnato, ha mandato il Figlio per noi uomini, per loro la vita umana è nulla, vale soltanto se è utile a me. Per noi uomini, cioè per noi che dobbiamo essere salvati, dobbiamo essere salvati da chi? Da che cosa? Perché? A che pro dobbiamo essere salvati? Quando? Anche noi ci siamo abituati a pensare esclusivamente ad una salvezza eterna dopo la morte, ad andare in paradiso. Ma in questo modo priviamo il termine salvezza di grandi significati più immediati. C'è anche una salvezza presente. Guardiamo intorno nel mondo quante schiavitù, quante sofferenze, quante ingiustizie, quanti inganni, tutti frutti dell'egoismo dell'uomo, peccati anche nostri, ma anche degli altri e anche della società, sia a livello personale, privato, sia a livello pubblico. Abbiamo bisogno di salvezza da queste schiavitù, sofferenze, ingiustizie, da questi egoismi, da quelli degli altri, ma anche dai nostri. Abbiamo bisogno di salvezza per noi uomini e per la nostra salvezza, da queste situazioni nemiche e magari avvincenti. Abbiamo bisogno di essere salvati. E non le conosciamo nemmeno tutte queste situazioni da cui abbiamo bisogno di essere salvati, perché di alcune ci siamo abituati talmente che le crediamo normali. A meno che non intervenga un discernimento spirituale molto profondo e illuminato da Dio. E poi di queste situazioni dalle quali abbiamo bisogno di essere salvati, di queste ne sorgono continuamente di nuove. E noi lo stiamo vedendo adesso che il mondo riprende, ricomincia, ritorna al paganesimo. Vediamo da quante situazioni dovremo o dovranno tra poco gli uomini essere salvati. Per esempio, vediamo come si diffonde la teoria del gender, vedremo tra qualche anno le conseguenze, saranno nuove situazioni da cui l'uomo deve essere salvato, altrimenti non vive una vita piena di gioia, di comunione, di libertà, di fedeltà. Man mano che torniamo al paganesimo e che si diffonde il rifiuto della fede, vedremo e sperimenteremo nuove situazioni da cui chiederemo di essere salvati. Per noi e per la nostra salvezza discese dal cielo. Discese dal cielo. Anche a questa parola siamo così abituati che non ci chiediamo neanche cosa vuol dire. È un'espressione semplice, si potrebbe dire infantile, discese dal cielo, perché dove si trova? In alto che deve scendere? Si trova nel cielo? Beh, è un'espressione biblica, non è proprio, non l'hanno presa dalle maestre dell'asilo, ma l'hanno preso da Isaia, che dice: se tu squarciassi i cieli e scendessi, sono modi di dire, Cosa sono i cieli? Il nascondiglio di Dio. Perché dire che Dio è nei cieli è come dire che sei nascosto perché non vediamo. Ci immaginiamo, la nostra immaginazione ha fatto in modo che Dio sia in alto e deve scendere. I cieli esprimono anche quella situazione che per noi è irraggiungibile, impensabile, inimmaginabile. Che cosa si intende con il cielo, dicendo cielo o cieli? Intendiamo più che il luogo dove Dio si trova, la sua dimensione divina, che è diversa dalla nostra, tanto diversa che a noi rimane nascosta, che noi non siamo capaci di comprendere perché non la possiamo sperimentare. La vediamo, la pensiamo posta in alto, perché in genere gli uomini più evidenti o più influenti si mettono su un piedestallo e allora devono scendere quei gradini da quel piedestallo per incontrare i poveri grami come noi. Allora immaginiamo anche Dio che è di più di quelli, ancora più in su. Lo vediamo scendere, cioè si mette al nostro livello. È la dimensione sconosciuta, la dimensione divina, che ci è estranea, che è superiore. È talmente superiore che noi non possiamo nemmeno pensare di impadronircene, come non possiamo impadronirci dei cieli. Non possiamo tenerli in mano. Neanche i dittatori più grandi non possono tenere in mano i cieli. È la dimensione dove l'uomo non può mettere le mani, la dimensione di Dio. Discese dal cielo, ora è disceso, cioè non è più così, non è più così impensabile, non è più così lontano, non è più così estraneo a noi. Adesso anche noi lo possiamo toccare, è quello che dicono gli apostoli, l'abbiamo toccato, l'abbiamo visto, lo abbiamo udito, eccetera. È disceso. E in che modo? In un modo molto strano per la nostra fantasia. È entrato nella nostra dimensione, nella nostra umanità, cioè nella nostra cultura. Ma la cultura degli uomini, di culture sulla terra ce ne sono un'infinità, a loro ha dovuto sceglierne una che possa essere disponibile per tutte le altre, che possa essere abbordabile da tutte le altre. È entrato nella nostra dimensione umana, per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. Ogni popolo, quindi, quando lo accoglie dentro la propria cultura. Per questo si parla anche di inculturazione, non solo incarnazione, ma anche inculturazione. Gesù ha assunto la cultura ebraica, che è aperta a donare i segreti di Dio a tutti, a tutte le altre culture, a tutti i popoli, come dice la Bibbia in infinite riprese dai profeti e dai salmi, dalla benedizione di Abramo in poi. La benedizione di Abramo gli era stata data per tutte le famiglie dei popoli, ricordate. Quindi da allora in poi è un popolo che non deve essere, che non avrebbe dovuto essere chiuso, ma aperto ad accogliere e a donare. È disceso dal cielo per opera dello Spirito Santo. Ecco, tutto questo è avvenuto per opera dello Spirito Santo. Il modo con cui è venuto è un modo divino. Il frutto è umano. Lo vedremo continuando dopo, si è fatto uomo. Il frutto è umano, ma il modo è divino. È lo Spirito Santo che agisce. Proprio nel Vangelo dell'Annunciazione è detto chiaramente: lo Spirito Santo scenderà su di te. Quando Maria dice: come avverrà questo? Perché io, lo Spirito Santo scenderà su di te. Quindi il modo è divino. Lo Spirito Santo, cioè l'amore che il Padre ha verso il Figlio e l'amore che il Figlio ha verso il Padre. Il Padre nel suo amore chiede al Figlio di scendere, cioè di entrare nella nostra umanità, quindi di abbassarsi, svuotarsi della sua divinità, come dirà San Paolo nelle tre Filippesi. Il Padre chiede al Figlio l'umiltà e obbedienza. Il Padre riconosce questa missione di salvare gli uomini, la riconosce al Figlio. Non la porta a compimento lui, il Padre, pur essendo il Padre, ma la riconosce questa missione al Figlio. Lui stesso, il Padre, dà esempio di umiltà. Non fa tutto lui. E il Figlio accetta. Accetta la proposta o il comando del Padre. È ubbidiente. L'amore del Figlio è accettazione dell'amore del Padre. Accetta di vivere quest'amore del Padre per gli uomini, il Figlio accetta di viverlo lui. Per questo si svuota della divinità ed entra nella condizione umana, nella più bassa che c'è, quella dello schiavo pronto a morire in croce, della morte degli schiavi e degli schiavi ribelli e peccatori, non degli schiavi santi. Il Padre, il Figlio, nello Spirito, in quell'amore che è lo Spirito Santo, si svolge questa volontà del Padre. Il Figlio non si fa condizionare dai sentimenti umani, perché tutto si svolge nello Spirito Santo. Quindi non si fa condizionare dai sentimenti degli uomini. Tutto deve essere pervaso, tutto quello che lui fa per salvare gli uomini deve essere pervaso dell'amore del Padre e dell'amore verso il Padre. Per questo nell'orto degli ulivi chi è presente a Gesù? Sempre il Padre, più presente che non i suoi discepoli, perché il suo amore è santo, non condizionato da sentimenti umani. Per opera dello Spirito Santo, è lo Spirito Santo che avvolge e compenetra la Vergine Maria. In lei entra il Figlio con carne umana, grazie allo Spirito Santo. In lei si compie, in lei che è donna, si compie la volontà del Padre. l'amore del padre e il figlio inizia la sua vita di uomo. Maria, vergine, diciamo, per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria. Vergine Maria, cioè una donna che non è toccata dall'uomo. È abitazione della Trinità. In lei sono uno le varie azioni del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, tutto l'agire della Trinità, l'agire dell'amore del Padre, l'amore del Figlio, l'amore dello Spirito Santo diventano uno, diventano la carne del Figlio. Un'unica manifestazione si è fatto uomo. Si è fatto uomo. Chi si è fatto uomo? Dio si è fatto uomo. Il Figlio, che è Dio. Quando diciamo che il Figlio è Dio, non diciamo che è una parte di Dio, che è un pezzetto di Dio, perché Dio non è divisibile in pezzi. Lui vive tutta la divinità, tutto l'amore, la pienezza dell'amore. Lui è l'Emmanuele, Dio con noi. Noi queste cose le diciamo, io le dico come se le capissi e come se voi le poteste capire. Certo, capiamo qualcosa, ma non possiamo pensare di aver capito tutto, qualcosa. Ci accontentiamo. Forse quest'anno qualcosa di più dell'anno scorso, ma chissà quanto ce n'è ancora per quando compirò 80 anni. E poi ne avanzerà ancora da capire per quando compirò i 90. Quindi pensate adesso che sto per compiere i 70, quanto me ne manca ancora? E a voi, non so, forse di meno, forse di più, comunque. Si è fatto uomo, vuol dire che prima uomo non era. Era Dio, si è fatto uomo, adesso è uomo. Per opera dello Spirito, da quando lo Spirito Santo ha agito, ha operato, cioè dal sì di Maria. Ha adoperato anche l'uomo per diventare uomo. Ha adoperato il sì di Maria. Ha adoperato il seno, il grembo della Vergine Maria. Non solo come abitazione, ma anche per tutto lo sviluppo poi. Lo sviluppo umano. Il Figlio di Dio in lei è uomo. È uomo vero. E quindi come uomo vero, cosa farà? Sarà sveglio e dormirà, soffrirà e gioirà, lavorerà e riposerà, eccetera. Tutto quello che un uomo è anche lui. Il Figlio di Dio è uomo, non uomo apparente, ma uomo vero. Per questo quando qualcuno dice sì sì Gesù ha sofferto però lui era Dio, è una bestemmia o è un non aver compreso il credo, quindi un ritornare al paganesimo, no? Gesù è vero Dio, è vero uomo in tutte le dimensioni dell'umanità tranne quella del peccato, come ci dice la lettera agli Ebrei. Il Dio vero è ora uomo vero. Naturalmente non dobbiamo dimenticare, che noi facilmente dimentichiamo, perché sappiamo che l'uomo, ha detto qualcuno, è l'animale che dimentica. che probabilmente gli altri animali non dimenticano. Difatti qualcuno mi ha detto che se voi fate un dispetto a un cammello o un dromedario, anche a distanza di anni, se gli andate vicino, si vendica. E vi morsica la testa. L'uomo invece è un animale che dimentica, però purtroppo l'uomo dimentica le cose belle invece che quelle brutte. Quindi si può anche dire che anche l'uomo è un animale che non dimentica. Difatti, continuiamo, sotto sotto il paganesimo c'è dentro come un fondamento nel nostro pensiero. E quando pensiamo a Dio, istintivamente lo pensiamo alla maniera pagana, come quello che può fare tutto quello che vuole. Per cui si dice, si usa la parola Dio, è da Dio la tal cosa perché è come la volevo io. E dimentichiamo invece la cosa bella, che Dio è amore. E quindi quando diciamo che Gesù è vero uomo ed è vero Dio, cosa vuol dire quel vero Dio? Che è la pienezza dell'amore. Purtroppo lo dimentichiamo. E abbiamo bisogno di ripetercelo. Ogni anno la nostra comprensione di questo mistero dovrebbe crescere, per questo ogni anno liturgico lo cominciamo, lo ricominciamo vedendo o contemplando, accogliendo questo mistero, l'incarnazione del Verbo. E ogni anno vediamo Maria che attende il bambino, vediamo Maria che dà alla luce il figlio. Vediamo quel figlio adorato, già fin da piccolo adorato, perché è il figlio di Dio, dai pastori e dai magi, da Simeone e da Anna. E noi facciamo compagnia a questi grandi adoratori. Ogni anno la nostra comprensione dovrebbe crescere. E come mai cresce? Cresce solo grazie alle nostre esperienze di amore, perché Dio è amore. Il figlio di Dio è diventato uomo, quindi in quell'uomo che è vero Dio è concretamente, dirà San Paolo, corporalmente presente la pienezza della divinità, cioè dell'amore di Dio, la pienezza dell'amore. Quindi è solo grazie alle nostre esperienze di amore e alle nostre esperienze di amore sofferto che può crescere la nostra comprensione del mistero di Dio, perché entra in nuovi aspetti della vita dove non l'abbiamo ancora lasciato entrare, l'amore di Dio. Ripetiamo, per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Ora noi abbiamo cominciato a leggere la nostra professione di fede, il simbolo della fede, il credo, per questione di, vi ricordate, per questione di coerenza. Cosa vuol dire essere coerenti con queste dichiarazioni, con questa fede? Allora, chissà quanti aspetti potrebbero esserci, io ve ne dico qualcuno brevemente, quelli che sono venuti a mente a me nel poco tempo che ho avuto. Noi siamo sulla terra, su quella terra dove è disceso il Figlio di Dio. Quindi questa terra la amiamo, è diventata il luogo di abitazione è diventata la casa, la dimora del Figlio di Dio. Dove? Non in quel posto o in quell'altro, perché si è messo a girare poi. Quindi tutta la terra, luogo della dimora. Lui è disceso. Per noi uomini peccatori, perché bisognosi di salvezza. Quindi ecco una coerenza. Amare gli uomini. Per amore degli uomini, lui. Di quali uomini? Quelli che hanno bisogno di salvezza. Quindi, quali uomini ameremo noi, se siamo coerenti con questa fede? Ameremo quelli bisognosi di salvezza. Quali sono? Tutti, diremmo superficialmente. Sì, è vero, tutti. Qualcuno però ha bisogno di una salvezza, qualcuno ne ha bisogno di un'altra. Perché uno è sotto una sofferenza, l'altro è sotto sofferenze più grosse, quelle del diavolo, del peccato. Quindi anche l'uomo peccatore, anche quello che pecca contro di me, vedete voi, dipende da quanto cresce l'amore di Dio in noi. Allora anche dall'uomo che pecca contro di me. Anche quello che parla male di me, anche quello che potrebbe parlare male di me, giustamente o ingiustamente. Quando uno parla male di me, io credo che parli male di me ingiustamente. Ma se andiamo a fondo, vediamo che potrebbe avere anche ragione. Tutte le ragioni di parlare male di me. Perché io in passato, nel presente no, ma in passato ho dato adito a parlare male di me. Eppure per questo anche hanno bisogno di salvezza perché parlano male di me, anche per quelli è disceso dal cielo. Quindi anch'io, che accolgo lo stesso amore del Padre, avrò amore per quelli che parlano male di me, per la loro salvezza. Non cerchiamo Dio se Lui è disceso? Non lo cerchiamo al di fuori della terra. I segni di Dio non li cercheremo nel sole che gira o che salta, che si colora, eccetera, eccetera. Dove li cercheremo? Nell'umanità. Gesù i segni divini li compiva negli uomini. Faceva udire i sordi e vedere i ciechi, gli uomini. Quindi cercheremo i segni e noi daremo segni di Dio, non in cose strabilianti al di fuori degli uomini, ma in un amore strabiliante per gli uomini o dagli uomini riceviamo un amore strabiliante e quelli sono i segni della presenza di Dio. Egli è qui nell'umanità e non nelle cose, ma nell'uomo. Negli uomini. Si è incarnato nel seno della Vergine Maria, è passato per il grembo della Vergine Maria. Quindi la Vergine Maria è stata, ma sarà sempre un luogo prezioso, esemplare. Perciò guarderemo alla Vergine Maria come il luogo dove è passato per lungo tempo, dove è cresciuto, dove si è sviluppato l'uomo Gesù, che porta in sé la pienezza dell'amore divino. Quindi avremo devozione alla Vergine Maria, ma sempre in vista di quel Figlio obbediente al Padre. Quindi anche la nostra devozione a Maria sarà